Boko Haram in Nigeria ha provocato delle morti tra i militari, e questo ha portato a delle reazioni piuttosto forti e anche direi scomposte da parte del regime nigeriano. Da un lato abbiamo appunto gli scontri in Nigeria e il fatto che ancora delle ragazze che erano state rapite non si sono più ritrovate.
La notte, guarda, ricordo ancora benissimo.
Sì.
Nella notte tra il 14 e il 15 aprile. E perché sono state rapite? Posso fare questo piccolo promemoria?
Certo.
Allora, già allora, forse ancora peggio di ora, Boko Haram continuava a fare attacchi incessanti ovunque, soprattutto in tre stati della Nigeria, nel nord-est, e attaccava molto le scuole. E perché attaccava le scuole? Perché Boko Haram, tradotto molto ampiamente, significa ciò che viene dall'Occidente è peccato. Allora, anche l'insegnamento al di fuori delle scuole coraniche era peccato, non volevano assolutamente che i giovani ricevessero un'educazione occidentale. E i loro attacchi erano mirati verso le scuole, e il governo nigeriano allora non era ancora presidente Goodluck Jonathan, se ricordate bene,
sì.
Non riuscivano a proteggere i giovani nelle scuole, gli alunni, gli studenti nelle scuole. Allora molte scuole sono state chiuse, però i genitori non ci stavano, soprattutto per quanto concerne le ragazze, che in quella regione dove la maggior parte sono musulmani ci tenevano all'educazione per le ragazze, per creare un futuro migliore per le loro figlie. Allora un collegio privato ha detto: ebbene, io tengo aperto, vi permetto di dare gli esami di fine corso, perché non poter andare a scuola significava anche non superare l'anno scolastico e magari non poter accedere allo step successivo, università o scuola superiore, o una volta finita la scuola e le scuole primarie, accedere al passo successivo. E li hanno mandati in questo collegio, dove dormivano anche per qualche giorno, per poter sostenere gli esami. E una notte, ecco, arrivano e portano via oltre 300 ragazze, le portano via, le sequestrano. Alcune sono riuscite a scappare subito, altre più in là, altre sono state liberate dai militari negli anni, altre sicuramente sono state utilizzate come kamikaze dopo aver ricevuto il lavaggio del cervello, altre sono ancora nelle loro mani, sono diventate mogli, spose di miliziani Boko Haram. E io ho voluto ricordare questo, che il mondo ha dimenticato, perché in quel momento c'era l'hashtag Bring Back Our Girls. Allora, presidente degli Stati Uniti,
sì,
Obama, la moglie interviene, e tutte le personalità, sia femminili, soprattutto femminili dell'epoca, erano sconcertate e avevano denunciato il fatto, però è durato molto poco. E ora ci si è dimenticati di queste oltre 100 ragazze ancora in mano ai loro aguzzini.
E Boko Haram continua a essere un pericolo sia
sì,
in Nigeria.
Ora ci sono anche scissi, ci sono due fazioni di, sì, Boko Haram. Attenzione, allora c'è il tradizionale, la tradizionale fazione che attacca ancora molto popolazioni, soprattutto le popolazioni civili, e l'altro che si è proprio legato con lo Stato Islamico, attacca soprattutto target militari, cioè basi militari e quant'altro, ma non so, cioè si sono divisi un pochettino così, ma a volte anche i tradizionali attaccano basi militari, eccetera. E sequestrano operatori umanitari, li hanno anche uccisi nel recente passato, hanno persino ucciso un pastore protestante. Ma attenzione, non cadiamo nella diceria che Boko Haram uccide solo cristiani, ha ucciso molto probabilmente un gran numero superiore di musulmani che non di cristiani, perché ammazzano chi trovano sulla loro strada, continuano ad attaccare i villaggi, eccetera. Ma arriviamo a questo: nel Chad recentemente, a dire il divieto, il 23 marzo hanno attaccato una base militare e hanno ucciso oltre 90 militari chadiani,
che peraltro è il gendarme dell'Africa, Chad.
Sì, è sempre ancora il gendarme dell'Africa, il Chad. E no, fa parte della task force anche contro Boko Haram, perché nel 2014 avevano creato una task force che un po' funziona, un po' non funziona, con tutti i paesi molto interessati dagli attacchi Boko Haram, cioè Niger, Nigeria ovviamente, Camerun, Chad, eccetera. E questa task force un po' funziona, un po' non riescono a collaborare molto bene sempre. Allora il Chad ha deciso di sferrare un attacco terribile intorno al lago, nel bacino del lago Chad, dove su alcuni isolotti sono le basi di miliziani Boko Haram. Ma non dimentichiamo che si sta consumando intorno al lago Chad una crisi umanitaria senza fine, perché ci sono già, è povera la regione di per sé, ma ci sono molti rifugiati, soprattutto non solo nigeriani, anche dal Camerun scappano perché hanno paura degli attacchi dei Boko Haram, che sono sempre ancora attivi, anche se magari si percepisce meno, non fanno più attacchi, eccetto quello del Niger e del Chad, dove hanno ucciso tanti militari, ma i loro attacchi sono sempre mirati e continuano a farli. Anche recentemente in Camerun hanno ucciso parecchi civili, la maggior parte, insomma, uccidono militari, ma chi ne fa le spese maggiori è naturalmente la popolazione civile. Il presidente chadiano si è vantato, ha detto: oh, abbiamo ucciso quasi 1000 miliziani Boko Haram, ora sul nostro territorio, cioè intendeva chadiano, non ci sono più Boko Haram, li abbiamo annientati tutti, e sono poi penetrati anche nei territori dei paesi confinanti, lo possono fare in quanto fanno parte della task force, ne hanno uccisi altri e hanno proseguito la loro lotta. Cioè, questo è ciò che afferma il governo chadiano, poi quanti ne abbiano uccisi non si sa. E hanno tra l'altro anche arrestato 58 presunti miliziani Boko Haram. Poi una settimana fa, 10 giorni fa, sono stati trasferiti nella capitale del Chad, N'Djamena, e li hanno messi nei sotterranei di una stazione di gendarmeria. Sotterranei sono sempre di nome e di fatto non piacciono molto, ecco, fanno un po' paura. La sera del giorno dopo, il giovedì, verso le 18:30, 44 presunti Boko Haram morti stecchiti per terra.
Nel carcere, dentro la prigione.
Ecco, allora il mondo si chiede: come sono stati avvelenati? Suicidio di massa? O qualcuno li ha avvelenati? Ma la cosa strana è questa: le autopsie sono state fatte, sì, ma non su 44, su 4 persone. gli altri sono stati seppelliti immediatamente con la scusa del gran caldo. Ovviamente la società civile e anche l'opposizione del Chad punta il dito, dice: voi siete responsabili dei prigionieri, e presunti, anche se sono presunti terroristi o altro, vanno protetti in quanto prigionieri. E non, cioè, c'è veramente uno scandalo in atto da parte, gran parte della popolazione anche. Ora vedremo l'evolversi della situazione.
Ecco, questo era uno dei due ambiti in cui volevamo
parlare. È una triste storia, una triste pagina. 44 morti così. Accertato che sull'autopsia, esame microscopico sui 4, è stato accertato per avvelenamento.
Questo...
Ma dove è venuto fuori?
Questo è uno degli aspetti del...
Scusa, non ti sento.
Questo è uno degli aspetti della crisi anche che poi si evolve ultimamente a causa dell'epidemia, che fa sì che tutta...
Ma sai, Chad non è molto toccato finora.
No, certo.
No, non ci sono tantissimi casi di coronavirus, anche se naturalmente, come la maggior parte dei paesi africani, ha seguito, diciamo, le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per carità, ma finora diciamo, sono contagi contenuti, naturalmente non si fanno molti test, come d'altronde anche da noi in Italia non è che se ne seguano quanti ne siano necessari, ma lì ancora meno. Però non sembra, almeno per momento, esserci una situazione di grande panico. Naturalmente vedremo cosa succede durante il Ramadan, in quanto
certo,
anche in Chad, che è prevalentemente un paese musulmano, gli assembramenti sono stati vietati, cioè finora non oltre 50 persone, ma anche le funzioni religiose sono state vietate.
Sì, no, intendevo però che risente comunque della crisi economica di tutto il continente.
Certo, tant'è vero, vedi, ma questo da un mesetto fa il Chad ha trovato un accordo particolare con l'Angola. Chad ha grossi debiti con l'Angola e non sapeva come pagare questo debito. E siccome il Chad ha molte mandrie, molte mucche e quant'altro, hanno trovato un escamotage che io trovo simpatico. Invece di pagare in contanti, hanno detto: va bene, vi pagheremo il nostro debito con tot capi di bestiame suddiviso nei vari anni, e l'Angola ha bisogno di carne. Perciò i primi capi sono già arrivati via nave, sono arrivati in Ruanda, la capitale dell'Angola. Adesso l'Angola ha carne e in un qualche modo riescono a trovare una soluzione per il debito. Ma l'Angola non è nuova in queste cose. Personalmente ho vissuto in Angola verso la fine della guerra civile. Allora la kwanza, la moneta locale, non valeva nulla, cioè non riuscivi a comprare nulla con la kwanza. Allora, come si andava al mercato? La macchina piena di caffette, di Coca-Cola, Sprite o birra, in cambio di questo tu compravi ciò che ti serviva: frutta, verdura, pesce e quant'altro.
Certo, il baratto, poi c'era il più grosso.
Il tipico baratto.
Il più grosso mercato con 300.000 persone che ci andavano.
Ma io con questa notizia di Africa Express eravamo venuti fuori già un mese fa, mentre diciamo le grosse agenzie l'hanno battuta adesso in questi giorni, ma avevamo anche sottolineato questo fatto che già anni fa una trentina d'anni fa si ricorreva al baratto per gli acquisti anche spiccioli, ecco.
Più o meno su questa china il messaggio che arriva al 346-6673-263 che ci dice, ci suggerisce che un'industria strategica che non conosce crisi sono i produttori di armi e affini. Le guerre non conoscono quarantene, ipocrisia tipicamente capitalista, e certo, con il Chad si adatta particolarmente, appunto perché è il gendarme.
Sento
del...
di nuovo malissimo.
Dicevo che era che con il Chad si adatta particolarmente perché è appunto il gendarme africano. L'altro grosso problema di cui volevamo parlare dell'Africa è un po' il razzismo. Razzismo che subiscono gli africani, in particolare in Cina. C'è stata una violenza scatenata a Canton.
Mi occuperò prossimamente di questa storia. Pensavo, si sperava che fosse soltanto una parentesi brevissima, ma invece continua.
Beh, il legame della Cina con l'Africa è enorme, e soprattutto con l'Africa orientale.
Sì, no, ma un po' dappertutto, non tantissimo nell'Africa subsahariana, ma sono molto attivi, per esempio, vedi, anche nel Corno d'Africa. A Djibouti, per esempio, la base marina che hanno costruito è una cosa incredibile, non si è mai visto una base del genere. Sono attivi, io credo, in tutti i paesi africani.
Sì, certo.
Kenya, Tanzania, ovunque.
Sì,
mi trovi ovunque.
La Belt Road Initiative infatti passa attraverso l'Africa sbarcando a Dar es Salaam e di lì poi si irrora
dove. Ma la cosa triste è la xenofobia,
ecco,
che troviamo in diversi paesi africani, è molto spiccata ancora purtroppo in Sudafrica. Loro non parlano di, molti non parlano più di xenofobia ma di afrofobia. Il tasso di disoccupazione è piuttosto elevato, siamo arrivati al 29% della disoccupazione. E naturalmente di chi è la colpa di questa disoccupazione? Indovina un po', naturalmente i migranti.
Che per lo più arrivano dalla Nigeria, quindi torniamo.
Arrivano un po' da molti paesi africani, molti dalla Nigeria, ma anche molti da altri paesi dell'Africa australe.
Infatti la prima cosa che è stata fatta è stato costruito un muro con lo Zimbabwe.
Non un muro, ma un filo spinato, fil di ferro, una rete metallica rinforzata di 40 chilometri, l'hanno 448, anzi l'hanno già riparata perché era già stata bucata.
Beh, giustamente, ma credo.
Con lo Zimbabwe.
Sì.
Ma a caso strano che lo Zimbabwe, pur avendo un lockdown terribile, uno dei paesi dove la popolazione soffre di più, perché come tu sai hanno già avuto grandi problemi economici e di tutti i generi, di una svalutazione della moneta terribile, e questo per le politiche sbagliate economiche fatte già in passato dal predecessore dell'attuale presidente. Insomma, è una situazione grave, oltre il 60% della popolazione soffre la fame, e adesso un gran numero è proprio totalmente al di sotto della soglia della povertà e non sa in nessun modo come mettere in tavola anche un solo pasto al giorno. E naturalmente con il lockdown e la chiusura delle frontiere anche le organizzazioni umanitarie faticano a portare beni di prima necessità alle popolazioni stanno soffrendo maggiormente. Ma lo Zimbabwe, se tu vuoi, non ha molti casi di coronavirus segnalati, e per arrivare in Sudafrica però Molti devono attraversare lo Zimbabwe per poterci entrare, ma non gliene importa molto di questa chiusura, riescono sempre a bucare in qualche modo questa rete metallica, perché non considerano proprio i confini africani, sono molto, molto porosi, molto impermeabili, perché i confini li abbiamo tracciati noi europei,
liquidi direbbe Bauman.
Non riconoscono questo è il confine, non sono più a casa mia. Cioè, passeggiando in molte parti d'Africa, tu a un certo punto non ti accorgi nemmeno di essere in un altro stato, in un'altra circoscrizione politica, se vuoi chiamarla così.
Certo, certo che i confini sono stati tracciati a tavolino dagli occidentali.
E molti africani non riconoscono, molte etnie non riescono a riconoscere che qui c'è un confine, che questo non è più casa loro, non è più il loro territorio.
Certo, questo è
in... Ma in Sudafrica, proprio negli ultimi 10 giorni, se non erro, ha rimpatriato 600 di origine dello Zimbabwe. È stato un po' veramente quasi una catastrofe, 600 non sono molti se tu vuoi, ma in un paese che è già allo stremo e 600 persone tornano a casa, potenzialmente anche potrebbero essere anche portatori sani del coronavirus, non è piaciuto molto né alla popolazione né al governo, ecco, e si prevedono altri rimpatri in un prossimo futuro.
Sì, infatti è una notizia di oggi. Che...
Scusa, non ti sento di nuovo?
Infatti è notizia di oggi che la paralisi economica mondiale dovuta al coronavirus provocherà importanti riduzioni nell'impiego di lavoro e di salari per i lavoratori emigrati africani. E quindi ci sarà un'importante caduta, un'imponente caduta delle loro rimesse di denaro.
Certo.
Si calcola
certo.
All'incirca il 20% della riduzione totale delle rimesse.
Vedi, allora, è sempre stato difficile, forse un'illusione dell'Europa, dell'Occidente, di poter bloccare l'immigrazione. E anche se diciamo i governi africani dicevano sì, cerchiamo di collaborare, ma è una collaborazione tra virgolette, perché le rimesse dei migranti hanno sempre inciso in qualche modo, in modo importante nel PIL del paese, anche se tu vuoi molte rimesse non avvengono in modo ufficiale, ma anche se mandano, fai conto, 100 euro alla famiglia, significa che la famiglia, quella famiglia, che 100 euro possono essere molti, dipende in che parte dell'Africa andiamo, eccetera, possono essere molti per una famiglia che riesce ad andare avanti senza chiedere aiuti né niente. E perciò l'immigrazione, non dico che è stata favorita, però questi grandi impedimenti non ci sono mai stati, ecco.
Certo, infatti c'era una notizia di una angolana.
Per esempio in Sudafrica, ecco, inizialmente avevano, il governo all'inizio del lockdown aveva detto tutti i piccoli negozietti, anche quelli informali soprattutto, devono essere chiusi, poi dopo qualche giorno si sono accorti che non riuscivano ad andare avanti perché la povertà anche dei propri cittadini era troppo elevata, non potevano rivolgersi alla grande distribuzione, grossi supermercati eccetera, perché ovviamente i prezzi sono diversi e non c'è il baratto, il prezzo è fisso, hanno permesso la riapertura di questi piccoli negozietti, a volte appunto informali, ma non hanno dato l'autorizzazione ai proprietari di questi piccoli negozi stranieri, anche se avevano il permesso di gestire il negozio o vivevano lì da tanti anni con diciamo le carte in regola. figuriamoci quelli che non hanno ancora il permesso di soggiorno. E leggevo proprio ora, prima che ci sentissimo, che gli homeless, tra loro anche molti migranti, a Città del Capo, sono stati buttati in un campo sportivo allestito con bagni chimici e quant'altro, assistiti anche da operatori sanitari, per non stare in mezzo alla strada. Però naturalmente ci sono rivolte continue, e un reporter della Deutsche Welle diceva: primo giorno ci hanno detto che saremmo potuti ritornare e intervistarli e vedere la situazione, quando ne sentivamo la necessità, ma pur essendoci messi in contatto con la municipalità, col comune, non ci hanno mai risposto e non siamo più potuti ritornare, ecco.
Prima mi ero allontanato dal microfono perché stavo cercando questo articolo che è stato pubblicato oggi dalla Bottega del Barbieri, che è un...
L'hai trovato dalla Deutsche Welle, eh?
No, parla di un primo firmatario, di una lettera aperta che sarebbe Uole Soyinka, cerca di promuovere un atteggiamento nuovo, diverso da parte dell'Africa, a partire dagli intellettuali che dovrebbero riprendere il...
Cioè, diciamo che il coronavirus, il lockdown per il coronavirus non è uguale per tutti. Sì, tutti rimaniamo chiusi, ma non tutti riescono a vivere nello stesso modo, perché c'è chi, grazie al lockdown del coronavirus, se non muore di coronavirus, muore di fame.
Infatti,
però... Ma questo è un po' un denominatore comune che vediamo in molti paesi, non solo in Africa.
Certo. Beh, e questo appunto nelle parole di Uole Soyinka e degli altri 100 firmatari, sarebbe una possibilità, un modo per uscire magari da questo,
non ti sento niente,
da questo modo di considerare l'Africa e le sue risorse materiali e umane, per costruire una prosperità diversa, sì. che non sia quella del furto da parte dell'Occidente. Vabbè, ti dobbiamo lasciare, perché adesso
ti ringrazio molto, è stata una bellissima chiacchierata e ti ringrazio di averci lasciato questo spazio grande per poter parlare anche di situazioni un pochettino diverse. Ecco, se permetti, aggiunga, tutti gli stati africani dove c'è lockdown, c'è grande repressione, militari, polizia in strada, e per esempio in Sudafrica persino i contractors che esercitano una repressione terribile nei confronti della popolazione, come hai visto anche in Nigeria, accusatela, i soldati militari, forze dell'ordine nigeriane, di aver ucciso 18 civili quando non ce n'era bisogno. Ecco, sì. Ti ringrazio.
Va bene, grazie a te. Salute, alla prossima.
Buona giornata, grazie.
Ciao.